Buonasera a tutti quanti e benvenuti a questo ventesimo appuntamento, ventesima parte di questa scuola chiamata iChurch, dove stiamo trattando i tre pilastri del regno di Dio, che sono identità, eredità e autorità. L'identità è tutto quello che riguarda ciò che siamo in Cristo, chi siamo in Cristo, la nostra eredità. Parla di ciò che abbiamo ricevuto in Cristo e la nostra autorità, ciò che possiamo fare in Cristo, compresi questi tre principi, avendo padronanza di queste tre colonne, possiamo realmente esprimere il regno di Dio in tutta la sua bellezza, in tutta la sua grandezza, in tutta la sua espressione, in tutta la sua enormità, ed è straordinario come questo messaggio giorno dopo giorno continua a cambiare la vita di tante persone e le fa entrare in maniera naturale, in maniera automatica, in una dimensione totalmente nuova, in uno stile di vita totalmente nuovo. Alcuni erano molto scettici, alcuni guardavano un po' a distanza, altri criticavano. Giustamente, quando magari si ascolta qualcosa alla quale non si è abituati, naturalmente, ed è giusto guardare anche con un po' di, non dico di diffidenza, ma cercando di capire sicuramente quello di cui si sta parlando. Ma una volta entrati, questo produce dei benefici straordinari. Il nostro cavallo di battaglia sono le parole proprio che Gesù ha pronunciato. Vi ricordate? Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte le cose di cui avete bisogno vi saranno date in maniera spontanea, in maniera automatica, perché Gesù ha detto in maniera molto chiara e semplice che il problema per il quale oggi l'umanità vive di ansia e vive purtroppo di ansia è perché sta cercando giustamente le cose di cui ha bisogno, quindi il vestire, quindi il mangiare, il bere, sono i nostri bisogni, i nostri tre bisogni fondamentali e assoluti come esseri umani. Ma il problema fondamentale è che li stiamo cercando queste cose nel modo sbagliato e nel posto sbagliato. E Gesù ci ha rivelato che l'unico modo per uscire fuori dall'ansia è cercare queste cose nel posto giusto, nel modo giusto, e queste cose saranno a nostra disposizione. Non avremo più neanche bisogno di chiederle perché le avremo in maniera automatica nella nostra vita. Ho una quantità di appunti che è impressionante per lo studio di questa sera e spero come al solito di poter finire, ma ahimè penso proprio che non ci riuscirò perché come sempre diciamo l'argomento è talmente ampio e talmente vasto. Stiamo ancora parlando della nostra eredità, quindi di ciò che abbiamo ricevuto in Cristo Gesù, di tutta la benedizione che ci serve per vivere qui su questa terra, per vivere qui e ora. L'eredità che ci è stata data non ci è stata data per viverla quando moriremo, ma ci è stata data per godere di questa vita, per scoprire lo scopo e il vero motivo per il quale siamo stati creati e quindi vivere questa vita, non solo avendo la giusta visione, ma avendo i giusti strumenti per poter vivere e per poter apprezzare la vita per quella che è, per come è degna di essere vissuta. Stiamo parlando da diverse settimane ormai di autorità e abbiamo scoperto delle cose straordinarie. Abbiamo in maniera particolare, stiamo approfondendo appunto il concetto di come entrare in questa eredità, di come prenderne possesso, di come usufruirne. Non c'è una ricetta, non ci sono 5 punti per avere l'eredità o 5 punti per poter fare questo e fare quell'altro. Il tutto dipende da un rapporto personale con Dio e questo è quello chiaramente su cui desidero incoraggiare ognuno di voi affinché possa entrare in una profondità maggiore con Lui, con lo Spirito Santo, per poter ricevere, per poter ascoltare, per poter vedere, per poter intendere sempre di più. Gesù un giorno disse ai suoi discepoli: a voi è dato di conoscere il mistero del regno dei cieli, ma a coloro che non hanno fame, a coloro che non hanno intenzione di ricevere, non sarà dato. E lui, parlando di queste cose, parlava proprio di Israele in maniera particolare, dicendo: il loro cuore non intende, le loro orecchie non odono, i loro occhi non vedono. E il regno di Dio è sempre centrato su questi tre organi che ci riguardano: il cuore, gli occhi e le orecchie. Ci sono degli insegnamenti straordinari, sono tre cose collegate che ci portano alla realizzazione della benedizione di Dio per la nostra vita, a vivere realmente il regno di Dio in maniera così semplice e così naturale, perché questa è la volontà del nostro Padre Celeste. Dice Gesù: è piaciuto al Padre di darvi il suo regno, e questo regno deve essere vissuto in maniera assolutamente semplice e in maniera naturale. Perché? Perché comprendiamo il motivo per il quale siamo stati creati. Siamo stati creati non principalmente per adorare Dio, non per servire Dio, siamo stati creati per regnare, siamo stati creati per dominare, siamo stati creati per avere il controllo nella vita, avere il controllo delle situazioni attorno a noi, siamo stati creati per questo. Gesù ci ha dimostrato che questo è possibile. Lui è l'ultimo Adamo. Il primo Adamo viveva questo, poi un giorno decise di fare la sua dichiarazione di indipendenza, così la chiamiamo, semplicemente per spiegare un po', un eufemismo, qualcosa di bello che in realtà di più leggero, che descrive in realtà la più grande tragedia dell'umanità. E quindi quando Adamo decise di fare la sua dichiarazione di indipendenza, non perse la salvezza, perché la salvezza non ha a che fare con i figli in realtà. Non ha perso il cielo, perché l'uomo non è stato creato per il cielo, l'uomo è stato creato per la terra, l'uomo è stato creato come figlio, in quanto tale continua a vivere, solo che ha perso la sua autorità, ha perso il regno, ha perso i suoi diritti, e Gesù è venuto a ripristinare questo. Gesù è venuto a ricollegare il cielo con la terra. Gesù è venuto a mettere di nuovo in connessione qualcosa che si era disconnesso attraverso il peccato di Adamo. Quale fu il peccato di Adamo? Ne abbiamo parlato martedì scorso, vi ricordate? Il vero peccato di Adamo, alla fine, quale fu? Non ha ucciso nessuno, non ha tradito sua moglie, non ha detto bugie, non ha rubato niente. L'unico peccato che Adamo fece è quello di mancare di fiducia a Dio. Perché? Perché si è lasciato convincere da sua moglie, e quindi dal serpente, che in realtà Dio gli aveva detto una fesseria e che c'era qualcosa di nascosto dietro quel non mangiare dell'albero della vita, non mangiare, scusate, dell'albero della conoscenza del bene e del male. E quindi, convinto di questo, lui perse la sua fiducia nei confronti del Padre Celeste e quindi dichiarò la sua indipendenza. E fatto questo, noi sappiamo poi quello che è stato in realtà il risultato di quest'azione di disubbidienza. Questa disubbidienza in realtà non era frutto dell'orgoglio, era semplicemente il frutto di una mancanza di fiducia. Infatti Gesù, quando parla di questo, quando parla del peccato, non dei peccati, ma del peccato, disse: quando verrà lo Spirito Santo, egli convincerà il mondo di peccato. Dice di peccato perché? Perché non credono in me, perché non hanno fiducia in me. Questo è il vero peccato. La parola peccato infatti ha un significato molto particolare. Ve lo vorrei leggere perché è molto bello. La parola peccato dall'ebraico chattah, non so se lo pronuncio bene. In realtà la parola peccato dall'ebraico chattah significa offesa, ma questa parola deriva dalla parola chata, che significa mancare. La parola peccato, se vogliamo dare una spiegazione chiara, semplice per ognuno di noi, significa letteralmente mancare il bersaglio. Mancare il bersaglio. E quando noi non abbiamo fiducia in Lui, quello è il vero peccato. Il vero peccato non sono i peccati di cui si parla sempre nella religione. Il vero peccato è mancare di fiducia. Il vero peccato è offendere Dio per il semplice fatto che non ti stai fidando di Lui. Puoi stare nel ministero e peccare, puoi essere uno straordinario marito e padre di famiglia e vivere nel peccato. Sei una persona meravigliosa, che ha un'ottima testimonianza, e continuare a vivere nel peccato non perché stai facendo qualcosa di brutto, ma perché magari non ti stai fidando di Lui. E questo è chiaramente qualcosa che riguarda l'attitudine del cuore, dove nessuno naturalmente può entrare. Quindi il non credere in Lui è qualcosa che è stato risolto nel momento in cui lo Spirito Santo è stato mandato, che convince il mondo di peccato, non dei peccati, Lo Spirito Santo non va in giro puntando il dito sulle persone in base agli sbagli. Ah, tu giochi a carte, ah, tu ti guardi la pornografia, ah, tu stai rubando, ah, tu stai mentendo, no, tu stai avendo sesso fuori dal matrimonio prima di sposarti, tu stai tradendo tua moglie, tu stai rubando qualche cosa. No, non sono questi, questi sono risultati di una mancanza di fiducia. Ed ecco perché lo Spirito Santo è stato mandato per convincere le persone, convincere il mondo intero di ritornare ad avere fiducia in Lui. Ora, quando noi andiamo a leggere in Romani, voglio leggervi qualcosa, ho preso degli appunti e sono convinto che saranno di grande beneficio per voi e vi faranno veramente un gran bene. Sono andato a vedere alcune traduzioni, sono andato a tradurre alcune parole dal loro significato originale nel testo greco e voglio rileggere insieme a voi Romani capitolo 4, capitolo 8 dal versetto 14 al verso 17 dove dice così: poiché tutti quelli che sono condotti dallo Spirito di Dio sono figli di Dio. Voi infatti non avete ricevuto uno spirito di schiavitù per cadere nuovamente nella paura, ma avete ricevuto lo spirito di adozione per il quale gridiamo Abba Padre. Lo stesso spirito rende testimonianza al nostro spirito che noi siamo figli di Dio. E se siamo figli, siamo anche eredi di Dio e coeredi di Cristo, seppur soffriamo con Lui, per essere anche con Lui glorificati. Vorrei leggervi una traduzione molto bella, un incrocio tra alcune traduzioni che ho trovato e che esprime con le stesse parole un altro significato, e riusciamo a vedere queste parole viste da un'altra prospettiva. Ascoltate queste parole, è molto bello. Sto leggendo Romani 8, 14, da 14 a 17. Lo Spirito di Dio ci invita, ci sono cose da fare e luoghi dove andare. Questa vita di resurrezione che hai ricevuto da Dio non è una vita timida e noiosa, ma un'aspettativa piena di avventura che ti fa salutare Dio come un bambino dicendogli: ciao papà, che facciamo oggi? Lo Spirito di Dio tocca il nostro spirito e conferma chi siamo veramente. Sappiamo chi Lui è e sappiamo chi siamo noi. Lui è il Padre e noi siamo i figli. E sappiamo anche questo, che abbiamo ricevuto un'incredibile eredità. Spero che vi abbia fatto piacere questa traduzione perché è molto bella. In Galati 4, dove dice al versetto 6: ora perché voi siete figli di Dio, Dio ha mandato lo spirito del figlio suo nei vostri cuori che grida Abba Padre. Perciò tu non sei più servo ma figlio, e se sei figlio sei anche erede di Dio per mezzo di Cristo. Un'altra traduzione dice così, guarda, e se sei figlio sei anche erede e quindi hai il completo accesso all'eredità, hai il completo accesso all'eredità. E questo è straordinario perché ci fa comprendere ancora di più e ancora meglio qual è il cuore del padre nei confronti dei suoi figli. Abbiamo un'eredità, questa eredità è un'eredità non divisa, abbiamo detto nelle scorse lezioni, vi ricordate, ma un'eredità condivisa. Significa che l'eredità che Dio ci ha dato non è un'eredità che viene praticamente divisa in quote patrimoniali, in quote uguali verso tutti coloro che sono eredi, ma ogni erede ha diritto ad accedere, dice qua, ha il completo accesso alla eredità globale, a tutta l'eredità completa. Ciò significa che tutta la potenza dello Spirito Santo è per te, non una parte, che tutta la fede è per te, non una parte, che tutto l'amore di Dio è per te, non una parte, che tutta la potenza di Dio, tutta la sua autorità, tutta la sua benedizione è su di te ed è per la tua vita, non solo una parte. Questo ci rivela qualcosa di straordinario, che Dio non è, Dio non è, Dio non dà lo spirito con misura, come scritto in Giovanni 3, ma Dio dà lo spirito senza misura. Io ricordo che quando ricevetti questo, come quando leggendo queste parole, ricevetti proprio per rivelazione questo principio, fu questo proprio che diede il nome al nostro ministero che oggi stiamo portando avanti ed è il ministero appunto di senza misura. Dobbiamo assolutamente riscoprire la vita del regno, per poter vivere una vita piena di significato e piena di soddisfazione. Ora farò delle dichiarazioni, arrivato a questo punto, che sono delle dichiarazioni che riguardano appunto la nostra posizione, la nostra eredità. Sono delle dichiarazioni molto forti e so che magari qualcuno sarà un po', le prenderà un pochettino così, sarà un po' stordito, però vi chiedo di ascoltare quello che sto per dirvi, magari di andarvi a riascoltare o il file audio, di rivedervi questa lezione che sarà caricata stanotte su YouTube. Quindi vi chiedo di considerare quello che si sta per dire, quello che sto per dirvi, perché realmente questo può cambiare totalmente in maniera radicale il tuo punto di vista su Dio, il tuo punto di vista su te stesso, il tuo punto di vista sulla vita e su tutto quello che ti circonda, il modo in cui hai visto e interpretato le cose di Dio fino ad oggi. Gesù non è venuto a istituire una religione, su questo già, questo noi lo sappiamo, però ci viene duro e ci viene difficile realizzare questo, perché viviamo continuamente all'interno di luoghi religiosi e all'interno di una cultura religiosa. Quindi anche se noi diciamo ad esempio Dio non è cattolico, oppure Dio non è evangelico, Dio non ha religione, in realtà lo dichiariamo con tutto il cuore, però siamo sempre inseriti in un contesto religioso dove veniamo bombardati con un tipo di messaggio che molto spesso non ha niente a che fare con la cultura del regno di Dio e non ha niente a che fare con la buona notizia del regno. Ed ecco perché è necessario ed è importante fare delle dichiarazioni che possono scuoterci, per farci comprendere dove siamo, per farci comprendere in realtà se quello che stiamo ascoltando è religione o è quello che Gesù ci ha detto. Gesù non è venuto a istituire una religione, non ha parlato di religione. L'unico messaggio che Gesù ha predicato per 3 anni e qualche mese fu quello del regno dei cieli. Gesù ha predicato solo ed esclusivamente questo messaggio. Gesù non ha mai insegnato sulla nuova nascita. Gesù ha menzionato la nuova nascita una sola volta nel suo ministero, alle 2:30 del mattino, con un capo religioso fariseo. E la domanda era questa: come posso entrare nel regno dei cieli? Gesù non ha mai insegnato alle folle sul Calvario. Gesù ne ha parlato sempre in maniera privata con i suoi discepoli. Gesù non ha mai insegnato pubblicamente sulla croce o sulla salvezza, oppure sulla resurrezione. Gesù non ha mai insegnato apertamente o pubblicamente su questi argomenti, se non sporadicamente in privato con i suoi discepoli. Gesù apertamente, pubblicamente aveva un solo messaggio, ed è il messaggio del regno di Dio. E il nostro problema fondamentale è che si continua a predicare ciò che Gesù non ha mai predicato e non predichiamo quello che Gesù in realtà ha sempre predicato. Gesù è stato il predicatore e l'insegnante più monotematico nella storia dell'umanità. Gesù aveva un solo tema, aveva un solo argomento, al punto tale che quando lui risuscitò dalla morte, troviamo scritto in Atti 1 al capitolo 3, in Atti 1 al versetto 3, Gesù qui in realtà, Gesù è ancora qui e appare negli Atti degli Apostoli, all'inizio quando lui risorge dalla morte, con un corpo glorificato, con il quale poteva passare attraverso i muri, attraverso le porte chiuse. Con un corpo straordinariamente meraviglioso, cioè un corpo non soggetto più agli eventi atmosferici, agli agenti, a tutte le cose, alle conseguenze della vita normale. Con un corpo glorificato, lui, dice la Bibbia qua in Atti 1 al versetto 3, ad essi, dopo aver sofferto, si presentò vivente con molte prove convincenti, facendosi da loro vedere per 40 giorni e parlando delle cose riguardanti la nuova nascita? No. Il sangue di Gesù? No. La potenza della Chiesa? No. Sulla guarigione? No. Sulla liberazione? No. Sulla prosperità? No. Sulla fede? No. Sulla seconda venuta? No. Sugli ultimi tempi dell'Apocalisse? No. Su cosa insegnò per 40 giorni, si fece vedere da loro per 40 giorni e parlando delle cose che riguardavano il regno di Dio, il regno di Dio. Gesù non ha istituito il cristianesimo. So che è dura, so che non è facile da ascoltare questa, ma Gesù non ha mai predicato il cristianesimo. Il problema oggi della Chiesa è che predica il cristianesimo, ma non predica il regno. E so che è difficile da sentire, ma non sono sinonimi. Il cristianesimo è una religione mondiale, allo stesso livello dell'Islam, allo stesso livello degli ebrei, di quello che è il modo e il concetto di vedere degli ebrei. Le tre religioni monoteiste sappiamo quali sono, ma il cristianesimo è una religione. E ora voglio farvi vedere alcune differenze tra ciò che è il cristianesimo e ciò che è il regno di Dio. E voi rimarrete veramente toccati nel comprendere la verità di queste cose. Noi dobbiamo assolutamente riscoprire cos'è la vita nel regno, la vita del regno. Perché? Perché se non riscopriamo la vita del regno, noi continueremo a vivere una religione. E nel nostro cuore sappiamo che non è così, ma non riusciamo a elaborare i pensieri del regno. Ed ecco perché abbiamo bisogno dello Spirito Santo che ci insegna a ravvederci, cioè a cambiare il nostro pensiero, a cambiare il modo in cui siamo stati condizionati a pensare in maniera religiosa. Noi abbiamo sostituito il regno di Dio con il cristianesimo. E il cristianesimo è il più grande ostacolo per l'avanzamento del regno di Dio. Perché il cristianesimo, in quanto religione, ha una cultura opposta a quella del Vangelo. Lo ripeto, il cristianesimo oggi è l'ostacolo più grande per l'avanzamento del regno di Dio. Perché il cristianesimo, in quanto religione, ha una cultura opposta a quella del regno. E ora vediamo qual è la differenza, e alcune differenze, ce ne sono tantissime, ma per farci comprendere qual è la differenza tra la religione del cristianesimo e il regno di Dio. Noi pensiamo che il più grande ostacolo per l'avanzamento del regno di Dio sia il peccato, o siano i peccatori, o sia la massoneria, o sia la magia, o la prostituzione, o le discoteche, o la droga, o la religione di Tizio, Caio e Sempronio, no. Il problema fondamentale per l'avanzamento del regno di Dio è proprio il cristianesimo, la religione in quanto religione. La religione chiude le persone in un'identità a livello comunitario. La religione produce comunità, il cristianesimo produce comunità. Il regno di Dio produce una nazione. Il regno di Dio ha prodotto una razza nuova. La religione si chiude all'interno di una comunità. Il regno di Dio si esprime attraverso una nazione. Il cristianesimo fa delle persone dei membri di una comunità. Il regno di Dio fa delle persone dei cittadini. 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 La religione fa delle persone dei membri di una comunità. E ancora una volta, ancora si parla quante persone ci sono nella tua comunità. Noi valutiamo la benedizione di Dio in base alla quantità delle persone che ci sono all'interno della comunità e valutiamo anche se il ministerio è di successo o no, se il ministro che è alla guida è di successo o no, in base alla quantità delle persone che ci sono all'interno. E quando ci sono i vari ministri che si incontrano, sembra una gara So che questa è brutta e un po' pesante, però spero che non ci siano bambini in ascolto. Ma sembra una gara alla virilità. Sembrano come dei bambini che si abbassano i pantaloni per vedere chi ce l'ha più grande. E questo è incredibile, non si misura la benedizione sulla quantità delle persone o sulla bellezza dei locali di culto, perché quella è religione. Il regno di Dio non fa di te il membro di una comunità, il regno di Dio fa di te un cittadino del regno, fa di te un membro della famiglia reale. Questo è il regno di Dio. Perché una delle cose importanti è che noi beneficiamo legalmente dei diritti del regno non perché facciamo parte di una comunità, ma perché facciamo parte di un regno. Non perché facciamo parte di una comunità, ma perché noi abbiamo dei diritti e possiamo usufruire di questa eredità meravigliosa. Non perché perché frequentiamo una comunità, non perché abbiamo un'appartenenza religiosa, non perché siamo sottomessi ad un ministro, ma abbiamo questo perché facciamo parte di un regno, beneficiamo legalmente dei diritti del regno quando crediamo in Gesù. Beneficiamo dei diritti del regno quando crediamo. Significa che tutti quanti, ogni singolo essere umano potrebbe beneficiare dei diritti del regno. Il problema è che non lo sa. Ecco perché noi siamo chiamati a predicare il Vangelo del regno ad ogni creatura. Guardate qui in Luca, Matteo 24, mi si è aperto immediatamente così, al primo colpo. Matteo 24, il versetto 14 dice così: questo Vangelo del regno sarà predicato in tutto il mondo in testimonianza a tutte le genti e solo allora verrà la fine. Non siamo chiamati a predicare il Vangelo, siamo chiamati a predicare il Vangelo del regno. Gesù ha detto questo Vangelo. Quando questo Vangelo del regno sarà predicato, quando Gesù diceva questo Vangelo del regno, stava ad indicare che tu ed io avevamo altri tipi di Vangeli e che potevamo andare a predicare un altro tipo di Vangelo. Gesù ha detto questo Vangelo del regno deve essere predicato in testimonianza in tutto il mondo e a tutte le genti. Noi abbiamo la religione cristiana ha chiuso la predicazione del Vangelo all'interno di luoghi di culti, mentre il regno di Dio è l'espansione del messaggio ad ogni angolo della terra, in ogni luogo dove c'è bisogno di ascoltare il messaggio del Vangelo. Il mondo ha il diritto di conoscere il Vangelo, il mondo ha il diritto di ascoltare la buona novella del regno di Dio e noi abbiamo il dovere di predicarlo. Perché? Perché il mondo ha diritto a qualcosa di meglio, di una religione. Il mondo ha diritto a qualcosa di regno, di meglio. La cittadinanza al regno di Dio ci dà dei privilegi e ci dà dei diritti. Stiamo parlando di eredità. Noi beneficiamo dei diritti e dei privilegi del regno quando crediamo in Gesù, ma per comprendere la cultura e i principi del regno abbiamo bisogno di tempo. Abbiamo bisogno che la nostra mente possa allinearsi, letteralmente, possa allinearsi con il messaggio del Vangelo del regno, sapendo che i cieli sono aperti sopra di noi, che non abbiamo bisogno di fare niente per ricevere la benedizione, ma dobbiamo semplicemente credere in quello che Gesù ha detto. Ed è così straordinario ed è così meraviglioso poter vedere quello che Dio fa nella vita di persone che credono in maniera sincera. Il regno di Dio non è una religione, la religione non ti dà autorità sulle circostanze, la religione non ti dà autorità sulla malattia, la religione non ti dà autorità sulla povertà, la religione non ti dà autorità sui demoni, solo il regno di Dio ti dà autorità sulle circostanze, su tutto quello che sta affliggendo la tua vita. Comprendere il messaggio del Vangelo del Regno e usufruire di questa eredità, di questa benedizione, per poter vivere la vita qui e ora in maniera benedetta. Quando parlo di vivere una vita benedetta non parlo in forma egoistica, chiaramente, ne abbiamo parlato la volta scorsa. Vedete, la religione è costruita sul concetto che Dio deve essere spiegato. Il regno di Dio, invece, è la spiegazione di Dio per l'umanità. La religione cerca continuamente di spiegare come è Dio. Il regno di Dio, invece, è la spiegazione di Dio. Dio ha spiegato se stesso attraverso Gesù. Dio ha spiegato se stesso attraverso la vita di Gesù attraverso il suo ministero. E cosa ha predicato e cosa ha insegnato Gesù? Il regno di Dio. La religione si basa su un'immagine sbagliata di Dio, facendoti credere che Egli è arrabbiato con te e che tu devi fare di tutto per alleviare la sua ira. La religione ti fa comprendere, ti fa credere che Dio alla fine non è pienamente soddisfatto, ma che è sempre attento ad ogni errore che fai. Vedete, ieri scrivevo una cosa. Se siamo pronti a giudicare gli errori di una persona, ma non siamo disposti ad elogiare le virtù di quella stessa persona, il nostro non è un giudizio sano, il nostro è pregiudizio. Se noi abbiamo davanti una persona e siamo soltanto attenti ai suoi errori e vogliamo esaltare e mettere in evidenza gli errori di quella persona, ma non vogliamo mai mettere in evidenza le sue virtù, le cose belle che fa, il nostro non è un giudizio sano, è un giudizio malato. E questo giudizio malato si chiama pregiudizio. Molti vivono questo rapporto nei confronti degli altri perché lo vivono nei confronti di Dio verso di loro. Loro pensano che Dio è così verso di loro. Non ricevono mai un complimento da parte di Dio. Non ricevono mai un ti amo, ti voglio bene, bello figlio mio, cosa luce zuccherata, sei meraviglioso e stupendo. Non lo vivono questo tipo di rapporto con il Padre. Loro vivono un rapporto con Dio, con il Creatore, il Signore, il Sovrano, il Maestro, il Redentore, l'Onnipotente, ma non riescono a vedere Dio come Padre, come Papà. E siccome loro non riescono a viverlo, loro proiettano questa immagine di Dio nella vita degli altri. Loro sono sempre attenti a non sbagliare, perché Dio non può essere offeso, perché Dio se no non ti benedice, perché se no non stai onorando Dio. E questo è il modo in cui loro presentano Dio nella vita degli altri. E loro, questo è il modo in cui loro hanno a che fare con gli altri. Sono sempre pronti a giudicare, sono sempre pronti a tirare fuori la cosa che non va. E questa è pura religione. È la religione che chiude il regno di Dio in faccia alle persone. Guardate cosa dice Gesù ai farisei: guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché chiudete il regno dei cieli davanti agli uomini, poiché né entrate voi né lasciate entrare coloro che stanno per entrarvi. La religione ti fa credere che Dio è arrabbiato con te, o che è sempre lì su una linea molto sottile. Stai attento a non sbagliare, stai attento a non falsare, stai attento a dove metti i piedi, stai attento a quello che guardi, stai attento a come ti muovi, stai attento a quello che pensi, stai attento a come agisci, stai attento, stai attento, stai attento, stai attento. Ti fa vedere sempre un Dio che è pronto a punire il tuo peccato e che deve essere placato nella sua ira. La religione vuole trattenere e mantenere quello che invece Dio ha deciso di mandare via. La religione sviluppa continuamente una cultura di peccato. La religione ti rende più consapevole delle tue colpe e della tua incapacità, per trattenerti schiavo delle tue debolezze e schiavo dei tuoi limiti. Lo ripeto, la religione sviluppa la cultura del peccato, è centrata ed è incentrata sulla cultura del peccato. Ti rende più consapevole delle tue colpe e della tua incapacità, affinché tu possa essere schiavo delle tue debolezze e dei tuoi limiti. La religione cerca sempre di mescolare legge e grazia, per non farti mai vivere quella libertà di cui Gesù ha sempre parlato. Ora voglio farvi vedere qualcosa che in realtà, come si può vivere con Gesù e non vivere la rivelazione della grazia? Come si fa a stare con il Maestro per eccellenza, la grazia fatta uomo, fatta carne ed ossa, e non avere la rivelazione di essa? Eppure Giovanni disse: dalla sua pienezza noi abbiamo ricevuto grazia su grazia, Giovanni 1,16. Dalla sua pienezza, dalla sua traboccanza, noi abbiamo ricevuto grazia su grazia. Guardate in Matteo al capitolo 17, vedete, i discepoli per 3 anni hanno vissuto questa questo continuo entrare e uscire dalla legge dalla grazia alla legge, era un continuo mescolare. Non riuscivano a capire quello che Gesù stava dicendo, dove una volta terminata è finita, non c'è più legge, è una nuova dispensazione. Guardate qua in Matteo 17, perché? Perché la religione cerca di mantenere in vita ciò che Dio ha deciso di fare morire. La religione cerca di mantenere in una sorta di coma farmacologico ciò che Dio ha deciso che non deve esistere più. La religione ti farà sempre fare compromessi e il peccato più grande è mescolare la legge e la grazia perché non si ha la vera fiducia nel credere che tutto è realmente compiuto. Matteo 17, il versetto 1 dice così: 6 giorni dopo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, suo fratello, e li condusse sopra un alto monte in disparte. Fu trasfigurata alla loro presenza, la sua faccia risplendette come il sole, le sue vesti divennero candide come la luce. Ed ecco apparvero loro Mosè ed Elia, che conversavano con lui. Pietro allora, prendendo la parola, disse a Gesù: Signore, è bene che noi stiamo qui. Se vuoi, faremo qui 3 tende, una per te, una per Mosè e una per Elia. E mentre egli parlava ancora, ecco una nuvola luminosa li adombrò e si udì una voce dalla nuvola che diceva: Questo è il mio amato figlio in cui mi sono compiaciuto, ascoltate lui. Questo è il mio figlio nel quale io mi sono compiaciuto, il mio amato figlio, ascoltate lui. E i discepoli, udito ciò, caddero con la faccia a terra e furono presi da grande spavento. Ma Gesù, accostatosi, li toccò e disse: Alzatevi, non temere. Ed essi, alzati gli occhi, non videro alcuno se non Gesù, tutto solo. Ora, io ho letto per anni questo brano della scrittura, nel Vangelo di Matteo, nel Vangelo di Luca, mettendo un'enfasi particolare sulla trasfigurazione. Ma tempo fa, leggendo e ascoltando qualcuno che insegnava su questo argomento, ho fatto un salto sulla mia sedia, perché ho visto che quelle parole di Pietro in realtà erano l'espressione di ognuno di noi che ha paura, che ha una disperata paura di vivere nella grazia, esclusivamente nella grazia. Gesù è sul monte, è arrivato a un certo punto, viene trasfigurato e appaiono Mosè ed Elia accanto a lui. Mosè rappresenta la legge, Elia rappresenta i profeti, Mosè ed Elia rappresentano il vecchio patto e insieme discutono, dice nel Vangelo di Luca, parlano della sua dipartita, parlano di quello che Gesù sta per fare, Gesù, Mosè ed Elia. E guardate, in questo momento Pietro guarda Gesù, vede Mosè ed Elia, dice: Questa è una squadra incredibile, Signore, tu non puoi lasciarli andare. Se cominci a ministrare, tu, insieme a Mosè, insieme ad Elia, qua succede il finimondo. Allora dobbiamo necessariamente tenerli tutti insieme. Signore, facciamo 3 tende, una per te, chiaramente, e poi una per Mosè e una per Elia. Facciamo qui un mausoleo, facciamo un nuovo movimento, il movimento della legge, dell'antico, del nuovo, insieme. Teniamo tutto insieme, così faremo contenti gli altri, faremo contenti i nuovi, faremo contenti i vecchi, mettiamo insieme tutta una serie di persone. Allora è arrivato a un certo punto, mentre Pietro vuole tenere in vita ciò che in realtà deve essere messo fuori, ciò che deve finire. Arriva una nuvola, li adombrò tutti e si udì una voce che disse: Questo è il mio amato figlio, udite soltanto lui. Non più Mosè, non più Elia, perché è finita, è terminata. C'è una nuova dispensazione. Il nuovo sostituisce l'antico. Il nuovo sostituisce l'antico. Dove è scritto questo? Se non sbaglio, in Ebrei al capitolo 10. Guardate qua. Ebrei 10, il versetto 9. Egli toglie il primo per stabilire il secondo. Egli toglie il primo per stabilire il secondo. Questo è il mio amato figlio. Dovete ascoltare soltanto lui. È finita la legge. Sono finiti i profeti. Guardate qui in Luca al capitolo 16. Guardate, bellissimo questo passaggio. Questi passaggi oggi, ora voglio leggervi un'altra traduzione. Luca 16:16 dice così: la legge, è Gesù che sta parlando, la legge e i profeti arrivano fino a Giovanni. Da allora in poi il regno di Dio è annunziato. La legge ed i profeti finiscono con Giovanni Battista. Da Giovanni Battista in poi si predica il regno dei cieli. Cosa predicava Giovanni Battista? Ravvedetevi, perché il regno dei cieli è arrivato. Giovanni Battista è stato messo in prigione, Gesù ha iniziato a predicare. Matteo 4:17. Ravvedetevi, perché il regno dei cieli è arrivato. La legge e i profeti finiscono e terminano con Giovanni. Da quel momento in poi, si predicherà il regno di Dio. Guardate questa bellissima traduzione di Matteo 11. Andiamo a leggere lo stesso episodio in Matteo 11. Fatemelo leggere un attimo. Matteo 11, dal versetto 11 al versetto 14. In verità, io vi dico, tra i nati di donna non è sorto mai nessuno più grande di Giovanni Battista, ma il minimo nel regno dei cieli è più grande di lui. E dai giorni di Giovanni Battista fino ad ora il regno dei cieli subisce violenze e i violenti lo rapiscono, perché tutti i profeti della legge hanno profetizzato fino a Giovanni. E se lo volete accettare, egli è l'Elia che doveva venire. Guardate questa traduzione, questa possibile traduzione di Matteo 11:14. Gesù dice: lasciate che vi spieghi cosa sta succedendo qui. Nessuno nella storia è maggiore di Giovanni Battista, ma nel regno preparato per voi la persona più piccola è più grande di lui. Per molto tempo, fino ad ora, le persone hanno cercato di sforzarsi nel regno di Dio. Ma se leggete bene nei libri dei profeti e la legge di Dio, vedrete che terminano con Giovanni, lavorando insieme per preparare la strada per il Messia e il suo regno. Guardate in questo modo: Giovanni e l'Elia che stavate tutti aspettando di arrivare per introdurre il Messia. Alleluia, questo è bellissimo. Oh, c'è così tanto da dire, così tanto da dire. Il regno, se noi leggiamo in Matteo 17, Pietro non aveva ancora compreso la sua identità, non aveva compreso la sua eredità, non aveva compreso cosa stava succedendo, e quando vide Gesù, Elia, Mosè ed Elia, disse: dai, teniamoli tutti insieme. Non puoi tenere la legge dei profeti insieme alla grazia, non puoi. Gesù è la grazia di Dio, lo dice Giovanni qua al versetto, al capitolo 1: la parola si è fatta carne, non libro, la parola si è fatta carne ed ha abitato tra di noi, e noi abbiamo contemplato la sua gloria come gloria dell'unigenito proceduto dal Padre, piena di grazia e di verità. La parola si è fatta carne, piena di grazia, la sua gloria piena di grazia e di verità. Noi tutti, verso 16, abbiamo ricevuto dalla sua pienezza grazia sopra grazia. Versetto 17: la legge è stata data per mezzo di Mosè, ma la grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Nessuno ha mai visto Dio, l'unigenito figlio che è nel seno del Padre è colui che lo ha fatto conoscere. Non puoi tenere queste cose insieme, non le puoi tenere insieme, non puoi tenere religione, legge, profeti insieme alla grazia, non le puoi tenere insieme. Questo creerà quello che Paolo dice nella lettera ai Galati, qualcosa di incredibile. Alcuni, è scritto in Galati 1 versetto 7, alcuni vogliono pervertire il Vangelo di Cristo. Versetto 6, leggiamo insieme: mi meraviglio che da colui che vi ha chiamati mediante la grazia di Cristo passiate così presto ad un altro Evangelo, il quale non è un altro Evangelo, ma vi sono alcuni che vi turbano e vogliono pervertire il Vangelo di Cristo. Qual era la perversione di cui Paolo parlava? La perversione di cui Paolo parlava è che loro erano stati raggiunti, toccati, le loro vite erano state trasformate dalla grazia di Gesù Cristo e arrivarono alcuni religiosi da Gerusalemme che cercarono di mettere delle leggi sopra la loro vita per cercare di far convivere legge e grazia del tipo: sì, la salvezza è in Cristo, ma è necessario circoncidere gli uomini. Sì, la salvezza è in Cristo, ma è necessario rispettare dei giorni particolari durante la settimana. Sì, la salvezza è in Cristo, ma non bisogna mangiare alcuni cibi particolari. Gesù ha detto, Paolo ha detto, questa è perversione del Vangelo. Questo non è il Vangelo di cui io vi ho parlato. Questo è un Vangelo pervertito. Guardate in Apocalisse. Probabilmente darò una risposta a qualcuno stasera che da tanto tempo magari si è sentito anche in colpa a causa della religione che ha l'unico obiettivo di farti sentire in colpa e che vuole trattenerti, vuole mantenerti nelle tue paure, nei tuoi limiti. In Apocalisse 3 al versetto 14 si parla della settima lettera di Gesù alla chiesa di Laodicea. Dice così: all'angelo della chiesa in Laodicea scrivi, queste cose dice l'Amen, il testimone fedele e verace, il principio della creazione di Dio. Io conosco le tue opere, che tu non sei né freddo né caldo. O fossi tu freddo o caldo, così perché sei tiepido e non sei né freddo né caldo, io sto per vomitarti dalla mia bocca. Quante volte abbiamo sentito predicare su queste parole, giudicando le persone che non erano ferventi all'interno delle comunità? Quante volte abbiamo sentito insegnato, abbiamo sentito queste parole scagliate come fulmini verso persone simpatizzanti, verso persone che ancora non hanno fatto una scelta, o verso persone che prima erano zelanti, prima erano fedeli, che prima erano persone spirituali, cioè che prima frequentavano la comunità, che davano e che poi erano sottomessi, che poi ad un certo punto magari hanno capito com'era la situazione, si sono un pochettino sganciati da questa cosa e allora sono state additate come persone tiepide. Ora io vi voglio chiedere, da persone, leggiamo la Bibbia come persone intelligenti. Se io sto mangiando un piatto di pasta, io voglio la pasta calda, perché la pasta fredda si può bagare in domuro oppure rimbalza, ok? La pasta bisogna mangiarla calda. Se io potessi scegliere, non avendo la possibilità di mangiare una pasta calda, se io avessi la possibilità di scegliere tra mangiare la pasta tiepida o fredda, secondo voi quale sceglierei? Quale sceglieresti tu? Naturalmente la pasta tiepida, perché quella fredda fa venire da vomitare. Esatto. Quando Gesù parla di tiepidezza, di che cosa si sta parlando? Perché tra una persona calda e una persona È sempre tra una persona tiepida, una persona fredda, è sempre preferibile una persona tiepida, perché quella tiepida ha una parvenza di calore. Allora le persone tiepide di cui sta parlando qui Gesù non sono le persone che si sono raffreddate nella fede o che pure non vanno più in comunità o che magari non danno più come una volta o che magari mettono in discussione quello che si predica la domenica. Gesù non sta parlando di questo. Il problema della chiesa di Laodicea era un altro. Anzi, erano persone molto zelanti e che sembravano molto spirituali, ma qual era il loro problema? Versetto 17. Poiché tu dici, io sono ricco, mi sono arricchito e non ho bisogno di nulla, e non sai invece di essere disgraziato, miserabile, miserabile, povero, cieco e nudo. Qual era il problema della chiesa di Laodicea? Il problema della chiesa di Laodicea è che loro pensavano che il loro rapporto con Dio fosse basato sulla loro forza, sulla loro capacità, su quello che avevano acquisito e su quello che erano in grado di fare. Cos'è questo? Mescolare la legge con la grazia. Gesù, che è grazia pura, Non puoi approcciare lui dicendo: io sono ricco, mi sono arricchito, non ho più bisogno di nulla. Chi vive nella grazia sa che avrà sempre bisogno della grazia, perché la grazia non ti è stata data perché la meritavi. E se non ti è stata data, non ci è stata data perché non la meritavamo. Sicuramente non la meritiamo oggi e sicuramente non la meriteremo domani. La grazia è grazia sempre. Non puoi trattare la grazia con qualcosa che abbia a che fare con i tuoi meriti, con le tue capacità. Il mescolare la legge e la grazia rende di noi, fa di noi delle persone tiepide, che fa venire un gran mal di stomaco al Signore Gesù. Ed ecco perché è la prima volta che voi troverete parole del genere: io sto alla porta e busso. Ma prima di questo è molto importante, dice qua, il versetto 18, Gesù dice: ti consiglio di comperare da me. Gesù usa un paradosso, chiaramente. Ti consiglio di comperare da me dell'oro affinato col fuoco per arricchirti e delle vesti bianche per coprirti e non far apparire così la tua vergogna, la vergogna della tua nudità, e di ungerti gli occhi con del collirio affinché tu veda. Io ti consiglio di comprare da me. Chiaramente Gesù sta parlando con un paradosso: non puoi comprare oro, non puoi comprare niente dal Signore perché è tutto affinato. Ma lui sta, tra virgolette, un po' prendendoli in giro dicendo: siete ricchi, allora comprate da me quello che voi non avete. Siete ricchi e non avete più bisogno di niente, allora comprate a me delle vesti per coprirvi, comprate a me del collirio per ungere i vostri occhi. Non sarete mai in grado di farlo. Versetto 19: io riprendo e castigo tutti quelli che amo, abbi dunque zelo e ravvediti. La parola castigo non ha niente a che fare con quello che noi intendiamo, perché nel testo greco la parola non è castigo. Nel testo greco dice: io riprendo e disciplino, o insegno, o educo, non castigo. Insegno, educo, disciplino, non castigo tutti quelli che amo. Abbi dunque zelo e cambia il tuo modo di pensare, cambia il modo in cui hai pensato fino ad oggi, cambia il tuo modo di pensare. Versetto 20: ecco, io sto alla porta e busso. Quante volte abbiamo utilizzato questo versetto per parlare alle persone che non credevano in Gesù? E invece Gesù lo sta dicendo alla chiesa di Laodicea: ecco, io sto alla porta e busso. Se qualcuno ode, qualcuno ode, qualcuno mi sta ascoltando, se qualcuno ode la mia voce, apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me. La religione ci mantiene Gesù fuori. La religione mantiene Gesù fuori. La religione tiene Gesù fuori. Qualcuno ode il mio bussare? Qualcuno ode il mio bussare? Se qualcuno ode e apre la porta, io entrerò. Gesù non sta parlando ai peccatori. Gesù sta parlando a quelli che pensano di non avere più bisogno della grazia di Dio. E grazie a Dio, ognuno di noi ha bisogno della grazia di Dio. Ognuno di noi ha bisogno della grazia di Dio. Alleluia, la religione ci rende stupidi, la religione ci rende ottusi, il regno di Dio ci dà sapienza. Gesù ha detto: a voi è dato di conoscere i misteri del regno dei cieli. Ma non a coloro che non hanno il desiderio, non a coloro che non hanno la voglia, non a coloro che non hanno la fame. L'eredità è disponibile per ogni singolo essere umano, ma è disponibile, vissuta e realizzata soltanto da coloro che hanno realmente questo desiderio. Gesù ci ha insegnato tante cose. In Matteo 18 leggiamo questo, guardate, Matteo capitolo 18, il versetto Dal verso 1, in quell'ora i discepoli si accostarono a Gesù e gli chiesero: chi dunque è il più grande nel regno dei cieli? E Gesù, chiamato a sé un piccolo fanciullo, lo pose in mezzo a loro e disse: in verità io vi dico che se non vi convertite e non diventate come piccoli fanciulli, voi non entrerete affatto nel regno dei cieli. E chiunque riceve un piccolo fanciullo come questo in nome mio, riceve me. Gesù non ha mai detto che per ricevere il regno di Dio dobbiamo morire. Molti pensano che vivere la benedizione, vivere l'eredità del regno è semplicemente quando noi moriremo e quindi passeremo a, tra virgolette, a miglior vita. Ma molti pensano che entrare nel regno di Dio significa morire e quindi andare in cielo. Tu puoi reclamare invece vivere il regno di Dio su questa terra, non quando muori, ma quando credi. Non quando muori, ma quando credi. Gesù ha portato il regno di Dio sulla terra affinché chiunque possa entrarci senza bisogno di morire, ma semplicemente credendo in Lui. Quando noi crediamo in Lui, questo ci dà accesso al regno di Dio, ci dà accesso alle benedizioni del regno di Dio, perché il regno di Dio non è chiuso, il regno di Dio è aperto. Il regno di Dio è disponibile per ognuno di noi. Gesù ha riconnesso la terra con il cielo. Gesù è venuto a ricollegare il cielo con la terra, il regno di Dio. Vorrei spiegare questo e andare a concludere. Quando Dio creò il mondo, non esisteva il regno di Dio e il regno degli uomini. Quando Dio all'inizio creò il mondo era l'espressione fisica e naturale del regno di Dio, e l'uomo era l'espressione fisica e naturale di Dio sulla terra. L'uomo era il prolungamento naturale di Dio sulla terra, e la terra era il prolungamento naturale, l'espressione del regno dei cieli. Ok? Quando Adamo peccò, quando lui fece la sua dichiarazione di indipendenza, lui letteralmente scollegò attraverso la sua mancanza di fiducia, lui ha scollegato il regno dei cieli con la terra e ha scollegato il genere umano con Dio. Non è cambiata la natura dell'uomo. L'uomo non è diventato creatura. Adamo è ed è rimasto figlio di Dio nonostante quello che ha fatto. Adamo non ha creato, non ha dato vita a creature. Tutti quelli che sono nati sono figli, ma mancanti dell'immagine e della somiglianza di Dio. Ed è per questo che ci è voluto bisogno di Gesù. Gesù non ha salvato l'uomo dall'inferno. Gesù ha salvato l'uomo dalla sua povertà. E la povertà dell'uomo è il fatto che è stato impoverito del regno dei cieli, è stato impoverito della sua autorità, è stato impoverito dalla sua gloria che aveva presso Dio, perché attraverso il peccato di Adamo l'uomo è diventato privo della gloria di Dio, privo dell'autorità, privo di quella connessione naturale e spontanea tra Dio e l'uomo. E Gesù, come ultimo Adamo, è venuto a ricollegare il cielo con la terra. È venuto a ricollegare Dio con l'uomo. Vi ricordate? È un passo che cito molto spesso in Luca 4, quando il diavolo, mi prendo qualche istante in più, perdonatemi, quando il diavolo tenta Gesù e gli dice, al versetto Luca 4, al versetto 5, il diavolo lo condusse su di un alto monte e gli mostrò in un attimo tutti i regni del mondo. E il diavolo gli disse: io ti darò tutto il potere, tutta l'autorità di questi regni e la loro gloria, perché essa mi è stata data nelle mani e io la do a chi voglio. Adamo cedette l'autorità, la gloria di questi regni, di tutti i regni del mondo, perché lui era il Dio del mondo, era il Signore della terra, era stato creato per regnare, era stato creato per dominare, e lui ha passato il testimone, questa autorità in maniera legale al diavolo, e Gesù in maniera legale dovuto venirsela a prendere e se l'è presa diventando uomo, perché come uomo, solo come uomo poteva riprendersi la sua, questa autorità dell'uomo per poi poterla ridare a tutta l'umanità. E in Cristo noi siamo stati di nuovo messi in una posizione dove possiamo vivere questa eredità, perché Cristo ha ricollegato il cielo con la terra e ha ricollegato Dio con gli uomini. Alleluia. Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia e tutte le cose di cui avete bisogno vi saranno sovraggiunte. Non avete bisogno di ansia, non avete bisogno di sudare, non avete bisogno di faticare, non avete bisogno, non dovete faticare per avere la benedizione. Non dovrete faticare per avere la benedizione. Entrate nella mentalità del regno di Dio. Dobbiamo riscoprire la vita del regno per poter vivere una vita piena di significato, piena di soddisfazione, qui e ora, qui dove siamo stati creati. Gesù non è venuto a creare una squadra di alcuni pochi, di pochi eletti per fare una spedizione, per scappare dalla terra. No, Gesù non crea vigliacchi. Gesù non è venuto a creare dei vigliacchi che vogliono scappare da questa terra. La religione crea una mentalità per scappare dalla terra, per fuggire dalla terra. Il regno di Dio crea la mentalità per regnare, per dominare, per vivere la vita come Gesù l'ha vissuta. Gesù ha detto: chi crede in me farà anche egli le opere che faccio io, anzi ne farà di maggiori. Ci credi tu? Credi tu che la fede ti può permettere di vivere il regno di Dio così come Gesù l'ha vissuto? So che è forte, so che è molto particolare questo soggetto, perché è un soggetto anche scomodo, molti preferiscono non trattarlo, però questo è quello che Gesù ha predicato, questo è quello che Gesù ha insegnato. Vuoi tu vivere il regno di Dio? Vuoi tu imparare a regnare? Vuoi permettere allo Spirito Santo di insegnarti a regnare? Preghiamo un attimo. Padre, grazie per questa serata, grazie per quello che tu ci dici, grazie per quello che tu ci comunichi e grazie per come riveli. Oh, che ognuno di noi possa avere un cuore per intendere, possa avere orecchi per udire e occhi per vedere. E per questo noi ti ringraziamo con tutto il cuore, perché sappiamo che tu ci stai insegnando a regnare. E voglio incoraggiare ognuno di voi questa sera. Fai questa preghiera allo Spirito Santo. Spirito Santo, insegnami a regnare. Spirito Santo, rivelami il regno di Dio. Spirito Santo, portami in profondità. Lo Spirito Santo ti può portare molto più in profondità di quanto io personalmente posso fare o di quanto, e lui può rivelarti cose straordinariamente al di là di quello che può essere un semplice studio biblico. Voglio incoraggiarti a chiedere allo Spirito Santo, di insegnarti a regnare. Grazie a tutti coloro che pregano per noi, grazie per coloro che ci sostengono, grazie perché continuate a farlo, grazie perché state seminando in modo tale che il regno di Dio possa, e questo messaggio possa arrivare a più persone possibili. Grazie, Dio vi benedica, buona continuazione di serata a tutti quanti. Domani sera saremo a Palermo. Sempre al centro direzionale di via Ugo La Malfa, e sabato saremo tutto il pomeriggio, tutta la serata a Novara. Dio vi benedica.